cultura che non ti aspetti.
Di gelati che si rimpiccioliscono, di arte contemporanea, oggi si parla un po' di tutto qui a K. Delle 17, siamo arrivati a venerdì, io sono sempre Marco Pagani, vi do il benvenuto in questa ultima della settimana trasmissione delle 17, K, la nostra trasmissione serale dedicata all'attualità culturale. Tra poco, alle 5.05, dopo il prossimo brano musicale, sentiremo la voce di Margherita Redaelli che ci racconta di un'università dalle parti di Bruxelles, dove sono stati... Sono stati aboliti tutti gli esami di tesi di laurea perché ormai era chiaro che gli studenti li facevano con l'intelligenza artificiale e quindi la soluzione adottata è piuttosto creativa da parte dell'università per verificare effettivamente che quello che gli studenti apprendono sia appreso da loro e non da un computer. Ce ne parlerà la stessa Margherita Redaelli tra qualche minuto. Alle 5.20 invece rimaniamo dalle nostre parti, a Gordola, in particolare a Casa Azul, dove domenica, dopodomani, alle 17 si inaugura la mostra di Delfino Fidel dal titolo Post Memetics. Ne parleremo col curatore di questa mostra che è Pietro Giovannoli. Alle 5.35, co-curatore della mostra. Alle 5.35 Paola De Angelis, la critica musicale, torna a trovarci perché con lei avevamo iniziato a commentare già tempo fa le prime avvisaglie, le prime indiscrezioni sull'uscita dell'ultimo album dei Rolling Stones. L'album è uscito oggi, si intitola Foreign Tongues, lingue straniere, con un gioco di parole intorno alla parola tongues che purtroppo è intraducibile in italiano, e con lei parleremo proprio dell'album, della musica che contiene, di che tipo di musica contiene, se c'era bisogno di un altro album dei Rolling Stones, tutti ormai allegramente rocker ultra ottantenni. Alle 5.50 l'appuntamento con l'editoriale, con K in libertà, dedicato, dicevamo, lo anticipavo nel sommario, al fatto che si stiano restringendo i gelati. È un tema molto estivo, ma anche piuttosto infastidente, ha un potenziale di fastidio piuttosto alto. Scopriremo perché. 18 in punto, 18.05, parliamo di videogiochi con Matteo Lupetti, che è il nostro videoludologo di riferimento. Oggi di un gioco che ha diverse caratteristiche particolari. La più interessante è che è creato da alcune scolaresche. Alle 6.15 poi ritroviamo per K e Spalla Roberto Antonini, che partirà oggi nel suo editoriale da una domanda tutt'altro che semplice: chi ha scritto il Corano? Beatrice Campisi con Elan Beco è la prima protagonista musicale di oggi.
Allo tempo dei Borboni, cuvini a scutolare la livi, povera gente dei signori, fazzolette in da testa e canisci. All'arrivo dei garibaldini, tutti colpevoli e tutti innocenti, e Elan Beco tu li tagliasti quando passaro che cammi si russi. So qua visto, lo sai solo tu, so qua visto, lo sai solo tu, Garibaldi e gli americani all'occhi tuoi sono tutti uguali. So qua visto, lo sai solo tu, so qua visto, lo sai solo tu, si la porta di la memoria, la tua faccia e ti giuda di storia. La terra china di sangue. So qua visto, lo sai solo tu, so qua visto, lo sai solo tu, Garibaldi e gli americani all'occhi tuoi sono tutti uguali. E so qua visto, lo sai solo tu, so qua visto, lo sai solo tu, si la porta della memoria, la tua faccia ti giuda di storia. Montagna, tu lo sai che quando ci piglia non capisci se casa o se frasca, chi tu che trova itto so mangia. E Elan Beco tu non te scantare, dormi e riposa su ta na stigia. E Elan Beco sei la me famiglia e ora da canto sta tarantella. E sotto per la rossa
casa marina, Gigi su casimino, e su mina lo fumo in dedo va a cantare se non cappetto sotto pera, rosa marina, Gigi su casimina, e su mina lo fumo in dedo va a cantare se non cappetto, lo cappello ciò volao e Gesù su santo sia, lo cappello ciò volao e Gesù su santo sia, e la me così la memoria e la pace di la storia, e la me così la memoria e la pace in giunta di storia.
Beh, siamo in Sicilia con la cantautrice che abbiamo appena ascoltato, che apriva la musica di K oggi, Beatrice Campisi, con Elambeco. 5.05 puntuali, quindi sulla prima pagina, dedicata a Odisee, Università di Scienze Applicate con 6 sedi a Bruxelles e nelle Fiandre Belghe, associata all'Università di Lovanio, che è la più prestigiosa istituzione accademica del paese. Ha preso una decisione drastica questa università: abolire tutte le tesi di laurea dell'anno accademico 2027. Io saluto Margherita Redaelli, che è con noi per parlarcene proprio da Bruxelles. Buonasera Margherita, ben ritrovata.
Buonasera da Bruxelles.
Allora, facci un po' un quadro: cosa si studia e quali sono le tesi in questione, quelle che verranno abolite dal prossimo anno?
Allora, a Odisee si studia di tutto, perché ci sono 25 corsi differenti per il cosiddetto bachelor, quindi i primi 3 anni, e poi ce ne sono 6.
Pronto? Aia, cominciamo male stasera. Sentivamo qualche difetto di linea prima, solo che adesso vederla cadere così lascia un po' sconfortati. Facciamo un tentativo. E se no, abbiate pazienza, metterò un po' di musica e risentiremo Margherita appena dopo il brano musicale. Facciamo un tentativo volante però. Così, sta diventando un po' la norma questa cosa. Mi scuso ancora una volta con voi che siete in ascolto. Margherita Redaelli. Ecco, no, è andata giù. Riprovo rapidamente, dopodiché facciamo... Vediamo se squillare squilla.
Pronto, ciao Marco.
Ecco Margherita, chiedo scusa ai nostri ascoltatori, abbiamo perso la linea momentaneamente, stavi proprio iniziando a parlare, quindi ti chiederei di riavvolgere il nastro e spiegarci cosa sta succedendo.
Dunque, riavvolgiamo, questa è una delle università, dicevi, di scienze applicate più importanti, anche perché fa parte di un network appunto di 6 università di scienze applicate più quella di Lovanio, totale 100.000 studenti. Questa però, Odisee, ne tiene 10.000 e si studia di tutto, dall'agronomia all'oculistica, dal business al diventare professore delle medie, insomma c'è veramente uno spettro amplissimo, e suddiviso in 2 corsi, uno è il bachelor che ha 3 anni e l'altro è il graduate che invece ha 2 anni, e insomma, quindi immaginati 26 corsi di bachelor, 6 di graduate, 10.000 studenti, tutte le tesi sia del bachelor che dei graduate saranno abolite per tutti questi programmi dal 2027 e sostituite con un progetto di lavoro, cioè alla fine di ciascuno di questi corsi lo studente, che poi appunto sono scienze applicate, quindi cercherà di andare in un campo professionale, ha un lungo tirocinio e la tesi sarà... Non ci sarà più la tesi, ci sarà appunto un lavoro fatto in seno al tirocinio, ed è una cosa che in un certo senso sì, ha senso in un contesto professionalizzante, anche se viene decisa bruscamente proprio adesso.
È quello che un tempo nel Medioevo nelle corporazioni si chiamava capolavoro, cioè quando dopo il tirocinio la persona che voleva entrare in corporazione dopo aver fatto tutto il percorso di apprendimento proponeva il lavoro, il suo capolavoro alla corporazione prima di essere esaminato. Qui in realtà non siamo proprio nel Medioevo, perché le motivazioni di questa scelta, che è una scelta enorme per un'università di questa portata, le motivazioni sono piuttosto moderne. Io lo anticipavo nel sommario di questa puntata, hanno a che fare con l'abuso dell'intelligenza artificiale, è così?
Eh sì, queste tesi non erano proprio dei capolavori, come dicevi tu, se è vero che gli studenti utilizzavano o utilizzano proprio l'intelligenza artificiale, pare, per fare proprio le tesi. E non è valso l'impiego di nessuno dei sistemi informatici e automatici, che pure ci sono a Odisee, per identificare insomma i casi di frode e quelli no. Insomma, non si è proprio riusciti, e allora l'idea è di un po' di esternalizzare almeno in parte il controllo all'azienda in cui gli studenti sono inseriti. Insomma, io mi immagino un capo dipartimento con le mani sui fianchi che osserva lo studente per vedere se sta lavorando davvero o no. Ma poi c'è anche una cosa più interessante. Quindi questa è la cosa etica, diciamo, interessa di dove siamo arrivati con l'intelligenza artificiale, ma appunto c'è di più: si diminuisce in questo modo il tasso di bocciature, perché il 75% dati alla mano di coloro che non superano il primo troncone, cioè il bachelor, e la causa è il fatto che nella tesi hanno un punteggio troppo basso. E un terzo, diciamo, dei bocciati non si riscrivono più.
Quindi,
e la metà di quelli che si riscrivono non passano.
Se ho capito bene, Margherita, non solo c'è un abuso di intelligenza artificiale da parte degli studenti, ma viene usata talmente male che uno fa la tesi con l'intelligenza artificiale e poi lo bocciano. È questo il tema.
Sì, si vede, e il sistema appunto è questo, ma non solo, ma poi il college dice: ah, ma ce li bocciano, e no, allora non usiamo più l'intelligenza artificiale.
Raccontaci un po' della ratio allora alla base di questa decisione e delle speranze ad essa connesse, se funzionerà o meno.
Ma insomma, pare di sì. Certamente le prove saranno più autentiche e sarà anche, come dire, si diventa subito più appetibile come dipendente, più employable, qualcuno che appunto ha fatto il suo capolavoro e quindi viene accolto nella corporazione. Però insomma, io una domanda ce l'avrei. Cioè, non so per te, ma per me la tesi è comunque una tappa della vita, no?
Sì,
è anche qualcosa
sì.
di... soprattutto se poi magari uno deve fare o farà un lavoro, come dico, professionale, ecco, avrà avuto uno spiraglio in un'altra parte del mondo intellettuale, che è appunto quella di fare una tesi. Insomma, a me nessuno ha impedito di fare ginnastica quando ero al liceo, nonostante poi non sia stato proprio la mia destinazione. E quindi, ecco, o veramente quest'uso dell'intelligenza artificiale è abbastanza banale e anche male impiegato e si viene bocciati lo stesso, vabbè. Oppure è veramente, sono bravissimi quelli che falsificano le tesi con l'intelligenza artificiale, allora potrebbero veramente fare anche falsificare magari anche le prove pratiche, chissà. Ma insomma, alla fine l'idea, in fondo è un'idea molto brillante questa, senz'altro all'avanguardia, ma lascia anche un po' di amarezza, no? Adesso tutti facciamo l'università per qualunque cosa, anche senza sbocchi poi accademici, no? Però in realtà togliere le tesi a tutti quelli che fanno alcune università e non agli altri... E insomma, alla fine lascia tutti uguali, ma restano comunque tutti, alcuni più uguali degli altri, no? Quelli che fanno le tesi e quelli che alla fine non possono più farle. E
diciamo,
non le vedranno
mai. È una risposta a un problema urgente, però è una risposta un po' scomposta. Intanto, vabbè, registriamo con piacere che le università si stanno interrogando, sono sul pezzo con riferimento al grosso problema della falsificazione della tua capacità di pensare, in ultima analisi, della tua creatività, perché se fai fare a una macchina un lavoro che dovrebbe, non solo dovresti farlo tu perché serve a misurarti, ma dovresti farlo tu perché serve a te a crescere. Tu lo dicevi bene, la tesi è un traguardo, è un momento importante, ce lo ricordiamo per il resto della vita, quella forca caudina lì, quelle colonne di Ercole, una volta attraversate le quali poi possiamo navigare l'oceano dell'età adulta. E bah, chissà come andrà a finire, ne riparleremo, lo stiamo seguendo, è un argomento oramai quasi quotidiano, quello dell'intelligenza artificiale e del suo impatto sulle nostre vite. Intanto, Margherita, grazie, perché questo era un punto di vista molto interessante, e poi vedere cosa succede nelle università, come questi istituti si interrogano, per noi è di primaria importanza e di grande interesse. Grazie mille, Margherita Redaelli, a risentirci a presto.
Grazie, un saluto da Bruxelles.
Oh, la ton 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 casse la yoni 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 vela yoni yoni vela yoni yoni vela yoni yoni vela miol hemmo miol hemmo itti tinska virus katine ruska tinne miol hemmo miol hemmo itti tinska virus katine ruska miol hemmo miol hemmo itti tinska virus katine ruska tinne hemmo miol hemmo itti tinska virus katine ruska tinne yoma ve yoma voi kappe kohamo kappe kohama yoma ve yo Yoma voi kappe, kohemo kappe, kohema yoma veo. Yoma vei, yoma voi kappe, kohemo kappe, kohema yoma veo. Yoma vei, yoma voi kappe, kohemo kappe, kohema yoma veo. Yoma vei, yoma voi kappe, kohemo kappe, kohema yoma veo. Yoma vei, yoma voi kappe, kohemo kappe, kohema yoma veo. Skol bah ice, om bah ice, skol bah ice, om bah ice, skol bah ice, om bah ice. Tonto pe kase la, tonto pe kase la, tonto pe kase la, tonto pe kase la, oni vela, oni oni vela.
Diciassette minuti, saluto Pietro Giovannoli che è con noi al telefono per questa pagina, per questo anacardo del venerdì. Buonasera Pietro e bentrovato a K.
Buonasera e buonasera a chi ci ascolta.
Parliamo di un evento non per questa sera ma per domenica, 12 luglio, quindi dopodomani alle 17 a Gordola, a Casa Azul, si inaugura la mostra di Delfino Fidel dal titolo Post Memetics, curata da Telkel Gallery, galleria formata appunto da te, Pietro Giovannoli, poi Joshua Babic e Uriel Schmidt. Segnalo in particolare domenica all'interno di questa inaugurazione alle 5.30 un appuntamento del caffè tra artisti, durante il quale l'artista Delfino Fidel, che è il protagonista di questa mostra, sarà anche in dialogo con un altro artista, parliamo di Aldo Spinelli. Il tema, che è un tema che entrambi esplorano e hanno esplorato, sarà quello dell'arte come gioco. Allora, io partirei da qui, Pietro Giovannoli, poi arriviamo anche alla mostra, però l'arte come gioco già ci interessa. Vuoi dirci qualcosa di più su questo tema?
Ma certo, volentieri. Tutto un po' gli interessi di Telkel come galleria si indirizzano proprio verso la meta rappresentazione, quindi anche le regole, un certo tipo di riflessività tautologica, e quindi il gioco è presente. E abbiamo pensato appunto di sfruttare questo caffè d'artisti per presentare un artista col quale collaboreremo presto, cioè Aldo Spinelli. Sia Aldo Spinelli che Delfino Fidel effettivamente condividono un approccio veramente giocoso, una dimensione ludica dell'arte. E abbiamo pensato di farli incontrare, tra l'altro hanno 50 anni esatti di differenza, uno del 48, uno del 98, proprio per così provare a confrontare i loro due approcci, perché noi siamo convinti che quello di Aldo Spinelli sia un approccio più legato, gli inglesi hanno questa distinzione proprio tra play e game, ecco, il play è il gioco libero, fantasioso, il game è quello invece più dettato, più costruito da contrainte, da regole, e volevamo appunto discutere di questa dimensione che ci sembrava interessante.
E ti chiederei qualcosa anche in merito a una classificazione che, non so, probabilmente entrerà anche in questo gioco di sguardi, la differenza fra arte come gioco game rispetto all'arte come gioco play.
Ecco, appunto, l'idea del play si oppone a quella del game proprio perché il play è un gioco libero e quindi è una visione anche, possiamo dire, allegra, divertita dell'arte, che non, certamente prevede la riflessione, ma ha come motore, come sistema proprio quello del divertimento, possiamo dire non per forza del comico, ma del fantasioso. A questo approccio si oppone invece quello del game, che gode delle regole che si impone. Ecco, quindi proprio l'attitudine di Aldo Spinelli, che non sarà esposto a Casa Azzurra, ma che sarà esposto più tardi da Tel Quel, è proprio un gioco sulle regole. Quindi diverso invece da, così, dal gioco forse anche più in qualche modo infantile di Delfino.
Allora, arriviamo a Delfino Fidel, dicevamo, protagonista di questa mostra che si apre alle 17 a Casa Azzurra a Gordola domenica. Ci vuoi raccontare del percorso espositivo, di come è stata guidata la scelta curatoriale nella costruzione di questo percorso?
Ma allora, questa mostra è una mostra che già avevamo intenzione di presentare diversi mesi fa, perché alla fine ha preso del tempo per essere preparata. Delfino Fidel lavora come artista da ormai 7 anni, ma negli ultimi 2 anni si è concentrato proprio sulla scultura lignea e ha una produzione di sculture appunto di legno policromo. Proprio l'anno scorso, qualche mese fa, una sua scultura è diventata virale su Instagram, una scultura che cinetica, che prevedeva i pinched fingers, cioè la mano a cucchiaio, come viene definita dagli italiani, il tipico gesto italiano del ma che vuoi, in un parco giochi. E questo ci ha permesso poi di indirizzare, appunto di selezionare tutta la produzione di Delfino, la più recente, relativamente al tema animale e a quello della comunicazione digitale, nello specifico le emoji. E quindi come curatore abbiamo accompagnato l'artista, abbiamo selezionato una piccola scelta retrospettiva di opere, intanto stiamo lavorando in realtà anche a un catalogo completo dell'opera, ma che vedrà la luce solo tra un annetto, penso, e quindi abbiamo iniziato a pensare a una installazione site specific per Casa Azzurra. Nel frattempo abbiamo trovato appunto un nome che non era solo un nome, un titolo per una mostra, ma che in qualche modo era anche proponeva un approccio teorico nuovo, cioè la post-memetica, e attorno a questa abbiamo costruito un catalogo con diversi autori che intervengono, ciascuno portando riflessioni proprie sul tema appunto della post-memetica e delle sculture di Delfino.
Io ti chiederei così rapidamente una definizione di post-memetica, perché a me personalmente sfugge molto banalmente.
No,
E poi andiamo anche su quell'elemento che tu introducevi del fatto che la mostra sia allestita specificamente per il luogo Casa Azzurra. Ma partiamo dalla post-memetica.
Post-memetica è chiaramente un gioco di parole con mimetico, ma visto la natura delle opere di Delfino Fidel che presentiamo, sono tutte degli animali di fatto, delle figure zoomorfe, sul cui corpo è innestata una mano barra testa, cioè un gesto, una hand gesture delle emoji, ci sembrava che appunto l'idea di questa post-memetica fosse che l'artista non dà come punto di arrivo questo disordine semiotico, questo appiattimento semiotico, ma proprio come uno dei punti di partenza, tanto che per esempio lavora proprio con la scultura su legno, con un materiale nobile, con un lavoro anche appunto artigianale molto, molto ricercato. E quindi questa post-memetica ci sembrava che potesse essere qualcosa che seguiva, diciamo, l'ondata degli artisti web 2.0, gli artisti che hanno lavorato tanto con l'elettronica e col digitale del social. Ecco, ci sembrava che qui fuoriuscisse in qualche modo dal social il prodotto e permettesse una riflessione più profonda. Ecco perché post.
E concludiamo allora, ti ringrazio Pietro Giovannoli, con l'elemento di come il luogo dove è allestita la mostra entra e modifica l'idea della mostra stessa.
Ma Casa Azzurra, per prima cosa, va detto una vera chicca architettonica, un posto molto bello, gestito molto bene, quindi per noi era anche importante iniziare a manifestarci sul territorio e non solo come apartment gallery. Detto questo, appunto, quando abbiamo scoperto che abbiamo potuto collaborare con Casa Azzurra quest'estate e sapendo che comunque Casa Azzurra è abbastanza fresca, abbiamo deciso di spostare, come del resto viene fatto spesso, l'esposizione al piano seminterrato. al Pian Terreno ci sarà poi un concerto jazz, eccetera, eccetera. Questa è stata proprio la prima scelta, e da lì abbiamo incominciato a lavorare con l'artista sia sulla selezione delle opere, sia poi su un'idea proprio installativa e curatoriale. Va detto che siamo Delfino Fidel ha ultimato le ultime sculture qualche giorno fa, e anche lì i progetti poi sono cambiati in itinere, abbiamo aggiunto un sacco di cose, la produzione non è quella che avevamo pensato anche solo 4 mesi fa, 3 mesi fa.
È interessante anche questo elemento del sorprendersi, lasciarsi sorprendere, e quindi lasciamoci sorprendere anche noi che verremo a visitarla questa mostra. Lo ricordo ancora una volta, il 12 luglio, domenica, dalle 17 a Casa Azul a Gordola, Post Memetics di Delfino Fidel, curata da Telkel Gallery. Grazie Pietro Giovannoli, a risentirci, buon lavoro.
Grazie a voi e buona serata, vi aspettiamo domenica.
thinks you're beautiful. Look at the all stand and stare.
Some of Us 2026, Keith Richards per i Rolling Stones, brano tratto dall'album uscito oggi. Potremmo dire nel caso dei Rolling Stones che la musica non ha età, per alcuni più di altri. È il loro 25esimo album, si intitola come diciamo Foreign Tongues, lingue straniere, con un doppio senso che in italiano si perde, perché tongue in inglese si riferisce all'apparato, all'organo della lingua, non al linguaggio. E il brano in anteprima che ha scelto per noi la nostra ospite, che è la critica musicale Paola De Angelis, è proprio questo che abbiamo appena ascoltato. La voce era quella di Keith Richards, si riconosceva, e il titolo era Some of Us. Intanto saluto Paola De Angelis, buonasera Paola e grazie per essere con noi.
Buonasera Mauro, un saluto a tutte le persone in ascolto.
Noi riprendiamo un filo con Paola De Angelis che era stato già annodato qualche tempo fa insieme a Natascia Fioretti, sempre qui a K. Ne avevate parlato perché di questo album si parla già da un po', sono uscite qualche indiscrezione, sono uscite delle anticipazioni, dei brani in anteprima. Oggi l'album è uscito, Intanto io ti chiederei, visto che la scelta è tua, questa di sentire insieme Samovas per entrare nella pagina, nell'argomento dell'intervista, ti chiederei perché hai scelto questo brano che, lo ricordo, era cantato, si sentiva che non era Mick Jagger, da Keith Richards.
Beh, per fare quella un po' controcorrente, quella originale, che su 15 pezzi, perché sono 14 quelli dell'album, ma ce n'è uno extra solo su iTunes, sono andata a scegliere proprio quello di Keith Richards, Some of Us, che in realtà è un pezzo del 1986, ed è uno scarto di Dirty Work che il produttore Andrew Watt ha ripescato from the can, che potrebbe essere garbage can, cioè un po'
il cestino
della spazzatura degli scarti. E mi sembra un po' significativo che l'unico contributo fattivo di Keith Richards a questo disco sia appunto un pezzo di 40 anni fa. È proprio un impegno minimale. Anche di questo disco lui dà molti meriti al produttore Andrew Watt, che invece secondo me potrebbe essere usato come capro espiatorio di questo album così modesto e così blando.
Si capisce appena cosa pensi di questo album. Sono molto curioso di sentire dove andiamo a parare.
Possiamo fare una disanima, se vuoi, quasi brano per brano. No, è appunto è un contributo molto minimo. Lui non è stato in realtà molto presente. Andrew Watt è stato anche un po' il messaggero tra lui e Mick Jagger, e anche vari ospiti, come per esempio Robert Smith. Io credo che Keith Richards neanche sappia chi è Robert Smith, perché dice sì, è ospite, gli ho detto ma è necessario farlo, sì, va bene, fallo suonare su un paio di pezzi. Poi insomma, su questo disco c'è anche Paul McCartney, insomma ci sono varie cose. Però insomma, io trovo che sì, forse molta colpa è di Andrew Watt, questo produttore molto giovane, a 36 anni, e ha lavorato molto anche con altri pezzi grossi, da Elton John a Iggy Pop, Madonna, è il produttore dell'album di Paul McCartney uscito quest'anno. Lady Gaga è un produttore molto more, middle of the road, che è un po' l'equivalente musicale del centrismo in politica, quindi ha questo suono medio che alla fine non fa brillare niente. Forse la cosa più interessante che mi viene da dire, ed è una provocazione, è che qualche mese fa, a maggio, Keith Richards è diventato bisnonno. E la pronipote si chiama Luna Richards von Bismarck, ed è quindi una discendente di Otto. Ecco, di uno che non si sapeva se sarebbe arrivato, non dico al suo prossimo compleanno, ma alla fine della settimana. Sapere che invece è diventato bisnonno, beh, mi sembra forse la cosa più gioiosa che si possa citare in questo contesto. Ma a te è piaciuto il disco, Mauro?
Io non è che l'ho ascoltato tutto, non ce l'ho fatta. Confesso, in redazione siamo divisi questo pomeriggio, perché chiaramente l'uscita di un disco dei Rolling Stones è una notizia di per sé, e quindi l'abbiamo ascoltato un po' a spizzichi e bocconi. Senti questa, che bella, senti quest'altra, ma che cavolo hanno fatto? Era un po' così, era un po' divisa la redazione. Appartengo più a coloro, potremmo dire, della scuola del ce n'era bisogno, con un punto di domanda molto grande, e vorrei capire se tu hai una risposta a questa domanda.
Allora, come dicevo già nella precedente conversazione, da molti anni, decenni, i Rolling Stones per me non hanno più un interesse musicale, ma un interesse antropologico, sul quale io mi interrogo come mi interrogo sulle 250.000 persone a Roma per il concerto di Ultimo, e mi chiedo perché. Allora, lasciamo stare Ultimo. Per quanto riguarda i Rolling Stones, sicuramente è una bella vita, è un bel modo di divertirsi, di passare il tempo, continuando a far finta di essere dei musicisti, delle rockstar, quando in realtà lo sono stati. Perché pensano di aver creato qualcosa di valore? Cioè, chi comprerà questo disco? Sicuramente i miei due amici, Giuseppe e Arturo, che sono due fan sfegatati dei Rolling Stones, e anche qui molto divisi, come dicevi tu, che siete divisi in redazione. Uno è un fan di Keith Richards ed è un conoscitore espertissimo, sa tutto, possiede tutto di loro, tutti i libri e tutti i dischi. L'altro, che si chiama Arturo, è un fan di Mick Jagger. Ecco, Arturo non c'era bisogno di parlare con lui, perché Amor vincit omnia, cioè lui comunque lo adora questo disco. Giuseppe, con il quale ho avuto una conversazione molto divertente, sarebbe stato carino registrarla, ma non si poteva mandare per radio perché era piena di insulti molto coloriti.
Ah, ecco.
Ecco, alla fine, chiedendogli un voto, ha detto 5. 5,5 come incoraggiamento, sperando che la prossima volta
5,5
meglio.
All'italiana, su una scala da 1 a 10, non alla svizzera sulla scala da 1 a 6, sì. Mi pare di capire. Ecco.
Ah, giusto, sì, ecco, su una scala italiana da 1 a 10. Ha riassunto dicendo ha un sapore melodico alla ricchi e poveri, che è veramente insomma, un giudizio.
Non è esattamente un complimento per i Rolling Stones. No,
questa dicotomia in qualche modo, volendo ragionare un po' sui Rolling Stones, all'inizio della storia del gruppo si era creato questo contrasto tra Brian Jones, che era l'amante del blues, che voleva continuare su quella strada molto filologica, Mick e Keith, che invece volevano fare canzoni loro. Ecco, adesso questa stessa dicotomia, secondo me, un po' si ripropone all'interno del gruppo tra Mick, che è sempre stato quello che vuole fare il moderno, curioso di suoni nuovi, e Keith, che invece continua a essere se stesso. Per me questo disco è un'antologia del suono dei Rolling Stones, in particolare dal 78 all'81, quindi Some Girls, Emotional
Rescue, anche precisa, insomma,
You.
Anche precisa come etichettatura.
Sì, poi sì, un po' si può vedere anche poi nei brani. E, quel tipo di suono lì, ma ovviamente di ogni pezzo si può trovare l'originale, che è la versione migliore nella passata discografia dei Rolling Stones. Io sarò curiosa di sapere quanto venderà alla fine questo disco, perché se loro vogliono strizzare l'occhio alle generazioni molto giovani, che intanto non comprano dischi, dubito che possano essere attratte da questo disco, e è molto più affascinante allora andare a scavare negli archivi e trovare le cose vintage d'epoca. Sono sicura che fra 10 anni, 15, 20 anni, noi non canteremo nessuna di queste canzoni di questo disco.
Direi
che possiamo fare una scommessa e poi ci risentiamo.
No, io non la faccio la scommessa, anche perché temo che la vince. Temo, ho idea che la vincerai con una certa facilità. Diciamo che i Rolling Stones il meglio che hanno fatto lo hanno fatto, non è che lo stanno facendo, ma ci sta anche, insomma, sono ultra ottantenni che hanno voglia di suonicchiare, divertirsi, e hanno fatto una vita veramente strepitosa. E sono sicuro che se ci ascoltassero non se la prenderebbero neanche più di tanto se ci permettiamo di criticarli anche in maniera così, lasciamo dire, divertente,
figurati,
e piuttosto diretta. Ho apprezzato molto.
C'è una cosa, se...
sì.
Scusami.
Prego, prego, no, stavi per dire qualcosa.
No, c'è una cosa curiosa, sì. Cioè, il disco si chiude nella versione standard con Beautiful Delilah di Chuck Berry, e il primo singolo dei Rolling Stones, Come On, del 63, era una cover di Chuck Berry.
Direi che non c'è altro da aggiungere. Sei ancora con noi, Paola? Ecco, abbiamo perso Paola, caspita. Vediamo se riesco a rimettermi in contatto. Comunque, vabbè, se ci senti, Paola, grazie, intanto perché eravamo già in chiusura, quindi a questo punto io lascio spazio a un po' di musica differente con Giulia Kosakova, Sun Devla. Intanto grazie a Paola De Angelis che ci ha proposto un ritratto molto molto divertente, anche molto scanzonato e critico quel tanto ma anche quel giusto nei confronti dell'album appena uscito dei Rolling Stones. Grazie mille a Paola De Angelis, e la risentiremo sicuramente presto sulle frequenze di Rete 2.
Chavo, isso cacciaro, ma non le ha che lasciai, tra da pelle lei, su de la shoot, manza che lena, oh, nana nana nana, manza di la vena, shai, tra da stelle lei, avla tu miro, ci ves me son baricani, e che la tu ha ho, tra da tele lei, af che ma af miro i loro, oh, nana nana nana, miro su caroro, oh, nana nana nana, avla tu miro, ci ves me son baricani, e che la tu ha shai. Thank you.
ci ves che la mi hablame o pirano shukarcha romano a me via fiera io i cate pia i samulatina zalora cina soa i oromane gila a me gila va cito sara shai grana telele i shun de vla shun manza kelena o indra na 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 i manza gita vena shai grana telele i habla tu mi Helena oh na 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 manza gila vena shani vena telele habla tu mio es me son baricani y que la tua hop vena telele af que ma af miro y loro oh na 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 miro shu caroro shani vena telele habla tu mio es me son baricani y que la tua shana vena telele
Giulia Kosakova con Shundevla, il titolo di questo brano. Nel frattempo ho salutato fuori onda Paola De Angelis ripristinando la telefonata e lei scherzando. Questo volevo riportarvelo. Diceva è sicuramente stato il dio del rock and roll che mi ha punito per avere osato attaccare dei semidei come i Rolling Stones. La chiudiamo con il sorriso, la pagina dedicata all'ultimo album dei Rolling Stones, il più longevo gruppo rock della storia. E andiamo avanti invece con altri generi musicali. We Give Thanks è il titolo di questo brano di Peter Somois e Pat Thomas.
me pena mia, asama me pena mrko. Ibia me peso na moko, nanso onye mahuazana. Asama me pena mrko, baby I'm a peso na moko. Asama me pena mrko, onye mahuazin, onye raza, onye raza miami, onye raza. Yemfane na semai, onye raza.
L'editoriale di oggi, il K in libertà di oggi, complice forse il caldo e una voglia di gelato inespressa, oggi è dedicato a una notizia che riguarda proprio il mondo dei gelati. Altro Consumo, l'associazione italiana che tutela i diritti dei consumatori, ha pubblicato un'analisi sul cambiamento di prezzo e di peso di alcuni gelati che fanno parte dell'immaginario collettivo, sicuramente quello italiano, ma in buona misura anche del nostro. Gelati dal nome storico che ci hanno accompagnato nelle estate di quando eravamo bambini, per chi ha la mia età, come la Coppa del Nonno o il Maxi Bon del gruppo Nestlé oppure il Magnum di Algida, hanno subito in pochi anni aumenti di prezzo notevoli e allo stesso tempo si sono ridotti di dimensioni. Cito dal sito di Altro Consumo. Il Magnum Classic 5 anni fa pesava 79 grammi, oggi ne pesa 75. Stesso discorso per la Colpa del Nonno che 5 anni fa conteneva 72 grammi e oggi 65. Il Maxi Bon al momento pesa 96 grammi, ma in 5 anni ne ha persi 6, visto che nel 2021 era 102 grammi. Sono ovviamente pochi grammi a gelato, neanche ce ne accorgiamo, però sulle grandi quantità per le aziende la differenza si fa sentire. Tra aumento del prezzo e diminuzione del peso, infatti, Altro Consumo ha calcolato per esempio che il Magnum oggi costa il 26% in più di 5 anni fa, il Maxi Bon il 43% in più e la Coppa del Nonno il 25% in più. Ora, che i prezzi aumentino nel tempo è una cosa inevitabile, visto il modello economico mondiale che ci siamo dati e visto che l'inflazione è una variabile che in questo modello non è eliminabile. Quello che però trovo subdolo è che questo aumento venga camuffato. Essendo poco presentabile un aumento del 50% in 5 anni, e allora cosa facciamo? Rimpiccioliamo le dimensioni del prodotto. È un po' sporca come operazione, no? Mi piacerebbe conoscere il genio del marketing che ci ha pensato per primo. Sarei onorato di stringere la mano a questo benefattore. Tra l'altro, questo fenomeno che in inglese ha l'orribile nome di shrinkflation, una specie di fusione venuta male tra shrink, restringere, e inflation, è diffuso ormai da molto tempo in tanti prodotti, non solo nei gelati. C'è il cracker in meno nel pacchetto, il grissino in meno nel sacchetto di grissini, le mini confezioni di patatine con un prezzo al chilo raddoppiato. Un po' di tempo fa ci avevano provato anche le aziende europee di telefonia che avevano introdotto la fatturazione settimanale anziché mensile, equiparando quindi la fattura mensile all'equivalente di 4 settimane, solo che un mese non ha 4 settimane, non ha 28 giorni né ha 30, e quindi 2 giorni in più venivano pagati alla fine dell'anno. Era una vera e propria truffa, per fortuna bloccata e anche sanzionata dall'Unione Europea. È un'operazione sporca, ribadisco, subdola, difficile da individuare per il consumatore, questa del ridurre le dimensioni, che non dovrebbe essere permessa, non dovrebbe essere proprio illegale. Però non vi voglio lasciare al venerdì con questo saporaccio di fregatura in bocca. E allora chiudiamo con una nota paradossale, anche un po' comica, relativa alla semantica di questi gelati. Avete fatto caso ai nomi? Maxibon, Magnum, tutti nomi che richiamano dimensioni epiche, mitologiche, e che poi si riferiscono a cosini piccolini e sempre più cari. Io lo trovo molto divertente, devo dire, e fa parte di un'abitudine che mi pare molto del nostro tempo, quella che ci fa chiamare le cose per quello che non sono, per il contrario spesso di quello che sono. Le guerre che sono piani di pace, le fregature che diventano opportunità, e poi giù fino ai nostri gelatini, i Maxibon che diventano mini bon, o i magnum che diventano parvum, per chi si ricorda gli studi di latino del liceo di tanti anni fa. È un appuntamento abbastanza regolare quello con i videogiochi che abbiamo organizzato qui a K, e quando si parla di videogiochi telefoniamo al critico videoludico Matteo Lupetti, che di questo proprio si occupa e non guarda solo ai videogiochi mainstream, a quelli principali, quelli che vendono magari sulle grandi piattaforme milioni di copie, ma anche a tutto quel fermento culturale, creativo che c'è intorno a videogiochi magari che occupano nicchie particolari, che vengono sviluppati in maniera indipendente o che vengono sviluppati da chi sviluppatore non è, come è il caso di oggi. Intanto saluto Matteo Lupetti con noi al telefono. Buonasera Matteo, ben ritrovato.
Buonasera a voi.
Allora, oggi ci parli della terza edizione di Playground. Io lascio a te il compito di spiegare di che videogioco si tratta e raccontare anche che si tratta di un gioco non sviluppato da chi fa questo per mestiere.
Esatto, perché Playground, questa è la terza edizione. Perché un videogioco ha un'edizione? Perché Playground è un progetto fatto da un gruppo di associazioni e delle scuole. Sono videogiochi sviluppati da studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado. In questo caso c'era l'Istituto Comprensivo di Villa Estense di Padova e l'Istituto di Istruzione Superiore Masotto di Noventa Vicentina, che hanno seguito un percorso che, partendo dall'introduzione al videogioco, come funziona il videogioco, e ha portati poi a fare una serie di laboratori di scrittura, di arte, di programmazione per realizzare videogiochi su cosa, che forse è la parte ancora più interessante, sul loro territorio. Cioè ogni anno il progetto Playground porta proprio fisicamente le classi a esplorare luoghi un po' dimenticati, un po' abbandonati, riutilizzati, ma storicamente significativi del loro territorio, per poi usarli come spunti per i videogiochi che realizzano, che non sono videogiochi, il risultato non sono proprio videogiochi noiosetti, educativi, perché sono quasi sempre storie horror, thriller, crime, che però usano quelle ambientazioni, gli spunti, come sfondo, usano disegni tratti dalle foto che magari durante i sopralluoghi hanno fatto le classi, usano i personaggi che quei luoghi hanno abitato trasformandoli in fantasmi. Ecco, su questa serie di spunti costruiscono dei videogiochi, sono principalmente quelli che si chiamano visual novel, sono dei videogiochi illustrati con molto testo, delle specie di storie interattive a bivi illustrate, ecco. E in questo caso, quest'anno, c'è anche qualcosa di più spaziale, quindi sono alcuni videogiochi in cui si esplora di più lo spazio, ma comunque si tratta di piccole opere in cui si esplorano posti, si vivono storie, si fanno delle scelte, a volte ci sono dei finali multipli, a volte ci sono dei terribili morti, ecco, però questo è il risultato. E appunto questa è la terza edizione, quindi ci sono, in realtà, se volete, se andate a scoprire sul progetto playground.it, ci sono da scoprire anche due edizioni passate di videogiochi realizzati da queste scuole.
Io trovo particolarmente interessante, ovviamente, il primo aspetto che tu hai sottolineato è quello che non si tratta di giochi educativi, perché sennò c'è sempre quell'aura un po' di noia che dici, caspita, un altro videogioco educativo che ti spiega quello che devi fare, conoscere il castello, la sua storia, eccetera, eccetera. Quella è roba che lasciamo alle scuole. I ragazzi di 16 anni si divertono e per divertirsi. L'altra cosa trovo molto interessante è che spesso si vira sull'horror. Quindi mi pare di capire, Matteo, anche il videogioco, in questo senso, ci dà uno spaccato sui gusti delle generazioni più giovani, che va in una direzione dell'essere un po' scioccato, del cercare il brivido, che è un po' quello che vediamo al cinema con il successo strepitoso di alcuni film horror in questi ultimi mesi, successo proprio in maggioranza nelle generazioni più giovani.
Sì, penso di sì. Anche io, facendo corsi nelle scuole, noto che c'è davvero una fascinazione diffusa e una frequentazione assidua di studenti già dalle medie con un certo tipo di horror, che poi in realtà è adatto a quel tipo di studenti. Poi sicuramente queste ambientazioni abbandonate, queste rovine, in qualche maniera si prestano anche, però effettivamente l'horror poi permette di essere trasformato in così tante cose diverse. È un ambito che permette molta più sperimentazione, secondo me, rispetto agli altri generi, e quindi diventa più diffuso. Perché? Perché gli sviluppatori si divertono di più a fare horror, perché sanno che c'è un pubblico più curioso che continuerà a seguirli, e quindi ci sono più videogiochi, più film, più romanzi horror, più serie horror rispetto ad altri generi, e questa cosa si autoalimenta in qualche maniera, no?
Mm-hmm. Sì, è anche uno dei motivi per cui l'horror funziona molto bene al cinema, perché costa anche meno da un certo punto di vista. E anche in questo caso, beh, non ha senso parlare di costi produttivi quando si affronta un gioco, un tipo di giochi, una categoria sviluppata in questo modo. Però c'è un elemento molto interessante, Matteo, che volevo anche questo approfondire con te, ovvero il videogioco come elemento creativo. Quindi ragazzi che sono abituati, noi ce lo dicevamo anche fuori onda, da nativi digitali a usare dei dispositivi che però non ti danno davvero il controllo di quello che succede dietro allo schermo. Tu hai uno schermo, hai delle possibilità, le possibilità però le decide il dispositivo, non le decidi tu. Sono lontani i tempi in cui all'età dei 16 anni, 15 anni ti dicevano di imparare a programmare per avere il controllo sulle macchine. Oggi nessuno è interessato a quell'età, o pochi, a programmare. Tutti credono di saper usare un dispositivo che in realtà fa un po' quello che vuole e ti presenta solo una faccia di un solido, di una figura tridimensionale. Da questo punto di vista, creare un videogioco, pur con i limiti dovuti a una piattaforma che ti semplifica il lavoro rispetto alla programmazione, è un po' un riappropriarsi di questa parte del vedere come funziona dentro, del riprendersi la creatività e usare la macchina per quello che è una macchina, o no?
Sì, assolutamente. Infatti c'è questo rovesciamento. Noi trattiamo i videogiochi, parliamo in uno specifico per un attimo di videogiochi, noi trattiamo i videogiochi come un prodotto di consumo che arriva dall'alto, ci arriva e noi lo consumiamo, poi tra l'altro quando è finito li buttiamo via, passiamo al prossimo, come se non fossero giocattoli da poter utilizzare, che sarebbe anche un altro discorso. Però invece i videogiochi sono una cosa che può essere fatta. Secondo me la cosa interessante di provare una raccolta come Playground o farla provare, no? Se chi ha prole e fa provare ai figli e figli queste cose, è interessante far vedere che, guardate che a 12, 13, 14 anni oggi esistono gli strumenti per farli i videogiochi, sono molto strumenti molto accessibili, molto approcciabili, non serve porsi verso la tecnologia semplicemente come qualcuno che la consuma, e questa è parte di tutto un processo di uso del videogioco come strumento di possibile anche alfabetizzazione all'informatica. È una cosa che i ragazzi usano. Parlavo prima di chi organizza Playground, c'è Glass Studio, ma c'è anche questa associazione che si chiama IV Pro, Italian Video Game Program, e loro realizzano, a parte questo progetto, fanno anche un altro progetto che è Press Start to Learn, che è proprio sempre per le scuole, ma è per esempio proprio un percorso di alfabetizzazione al digitale attraverso il videogioco, no? Utilizziamo il videogioco per andare a capire anche altro del digitale, in qualche modo imparare a leggere il videogioco, come a scuola si impara a leggere il film, a leggere il romanzo, bisogna imparare a leggere il videogioco e in questa maniera imparare a leggere la macchina.
Sì, riprendere il controllo della macchina è quello forse il grande tema della generazione nativi digitali, che questo controllo purtroppo non ce l'ha, non per colpa sua. Matteo Lupetti, grazie, ci risentiamo presto, alla prossima.
Grazie a voi.
En mi distracción. ahora se da transitivamente. Me lleva a aplastarte sin compasión. Tú que estás siempre en agitado vuelo, o inmóvil en sombras sin afán social, tan solo te mueve de sangre las ansias, y solo te motiva el poder picar.
Dall'album Ombre de Piedra del cantante argentino Axel Krieger, questo era Mosquito e ci introduce l'ultimo appuntamento della giornata, quello con K e Spalla, dove per me è sempre un grande piacere ritrovare un maestro, Roberto Antonini, buonasera, ben ritrovato.
Vedo che cominciamo con un po' di humor.
Io alzo l'asticella, tu adesso dovrai essere all'altezza.
Sì, lo so, mi metti in difficoltà, va bene.
Hai scelto un argomento in effetti con un'asticella un po' altina, perché parliamo del tema della storicizzazione delle religioni, dello studio storico delle religioni, che è un principio di base della ricerca scientifica, ma è un'operazione spesso ad alto rischio, soprattutto quando si deve confrontare con le ideologie religiose che si oppongono molto spesso e volentieri alla verità storica. Sappiamo in alcuni stati del sud degli Stati Uniti quanto sia complicato insegnare l'evoluzionismo in alcune scuole molto cristiane, molto conservatrici, che invece praticano il creazionismo. Dopo la Bibbia, da qualche anno si lavora comunque sulla storicizzazione, sulla ricerca storica delle fonti, anche sulla realtà del Corano, libro sacro dei musulmani. Allora, questo è un campo particolarmente delicato.
Assolutamente. Allora, effettivamente partirei dalla Bibbia, perché gli studi più importanti finora sono stati fatti attorno alla storicizzazione della Bibbia. Cioè, cosa si tratta? In sostanza, di confrontare la storia fattuale, quella reale, con la narrazione che troviamo nella Bibbia. È da decenni che si è sviluppato, ma anche prima, ma insomma sostanzialmente c'è stata un'accelerazione negli ultimi anni da parte degli archeologi, degli epigrafi, degli studiosi del testo. In particolare c'è uno svizzero che si chiama Thomas Römer, che è responsabile del Collège de France, che ha lavorato tantissimo proprio sulla parola, sulla lingua, per vedere da dove vengono certi termini. Per esempio il termine Mosè, la parola Mosè, lui attraverso un'analisi così ha capito che questo personaggio, che non è un personaggio storico, è un personaggio leggendario, in realtà è di origine, non è di origine ebraica, ecco, no? Come nome, viene da un'altra lingua semitica. E poi ci sono gli archeologi, in particolare il più grande archeologo israeliano, si chiama Israel Finkelstein, che hanno sostanzialmente decostruito il testo biblico, un po' quello che aveva già fatto, ma tanti anni fa, Spinoza, rimettendo in discussione il fatto che la Bibbia sia stata scritta, soprattutto il Pentateuco, i primi cinque libri, da Mosè, e poi è stato cacciato dalla sua comunità, la comunità ebraica di Amsterdam, è stato mandato in esilio il povero Spinoza, no? Che ha fatto veramente questo lavoro. E adesso naturalmente ci sono altri mezzi, soprattutto il lavoro archeologico. Finkelstein e Thomas Römer ci dicono, per esempio, che Mosè non è un personaggio storico, che l'esodo dall'Egitto non è mai esistito. Infatti nel Sinai gli archeologi, tra cui Finkelstein, non hanno mai trovato traccia di una popolazione che per 40 anni ha vagato lì aspettando di andare nell'attuale Israele-Palestina, eccetera, eccetera. Re Giosia non è mai entrato con le sue trombe, non ha mai distrutto i muri di Gerico, eccetera, eccetera. No? Dunque, si tratta di vedere cosa c'è di vero, cosa c'è di leggendario in ogni religione. Sappiamo, per esempio, che la Bibbia non è stata scritta, ovviamente, da Mosè, non essendo un personaggio storico, è stata scritta il Pentateuco, la Torah per gli ebrei, molto, molto più tardi, sotto un re che si chiamava Giosia. Ecco qua, dunque, questa è la premessa. La premessa è che il lavoro degli storici sulla Bibbia è stato fatto perché c'è stato sostanzialmente l'illuminismo da noi, no? Mm-hmm. Però per il Corano,
per il Corano se ne sta cominciando a parlare adesso, tu mi dicevi, ed è un'operazione, direi, ad alto rischio. Il Corano per i fedeli è emanazione diretta di Dio.
Assolutamente, dunque è la parola di Dio, eh. Il Corano non è stato scritto per i musulmani, non è stato scritto dal profeta Maometto, secondo la tradizione. Dunque il profeta Maometto ha sentito l'arcangelo Gabriele che gli ha detto qual era il messaggio di Dio, e poi i compagni del profeta l'hanno messo in forma scritta sotto il terzo califfo. Questa è l'ortodossia, diciamo, sunnita, in gran parte, diciamo, del mondo musulmano. Dunque una ventina d'anni dopo abbiamo il testo che è considerato il testo con la parola di Dio, ma gli storici ci dicono che c'è qualcosa che non quadra, perché hanno fatto delle analisi un po' come quelli per la Bibbia. Hanno fatto dunque gli epigrafi, dunque la scrittura, l'archeologia e soprattutto l'analisi di testo. E qui c'è in particolare un testo molto importante che è stato scritto qualche anno fa, è un'opera collettiva molto voluminosa, si chiama Le Courant des Historiens, uscito in francese, curato da due storici molto bravi, Guillaume Di e Mohamed Amir Moezzi, che smitizza sostanzialmente la realtà del Corano. Cioè il Corano non è un libro che è stato scritto in un certo momento della storia, paf, arriva il testo di Dio, ma è un insieme di testi. C'è stata una selezione, scritto su diversi decenni e messo nella versione che abbiamo adesso, quasi un secolo più tardi, sotto il quinto califfo che si chiama Abdel Malek, molto importante nella storia dell'Islam, perché è lui in sostanza che ha esteso ai suoi limiti massimi l'impero arabo sotto gli Umayyadi, dunque era un impero gigantesco, e soprattutto ha fatto sì che la lingua ufficiale dell'impero fosse la lingua araba. Dunque questo testo viene pubblicato molto tardivamente rispetto alla morte del profeta. Sono state fatte delle modifiche e, per esempio, i filologi che studiano la lingua hanno visto che ci sono delle influenze molto, molto presenti di altre lingue semitiche come il siriaco, l'ebraico, la lingua dei cristiani etiopi, il jazz, eccetera. Insomma, in sostanza è un po' quello che è successo anche con i Vangeli, no? Cioè i Vangeli sono stati scritti ben dopo la morte di Gesù, e noi consideriamo che ce ne sono quattro, ma ce n'erano molti di più. È stata fatta una selezione, tra virgolette, a livello politico. E dunque, quando leggiamo i Vangeli, quando leggiamo il Corano, dobbiamo renderci conto che l'espressione di una cultura, di una sensibilità e di una selezione che è stata fatta anche a fini chiaramente politici, legati al potere. Ecco.
Certo, non è difficile immaginare i rischi a cui va incontro uno storico che nella sua carriera decida di intraprendere la ricerca in questo settore, soprattutto pensando alle frange più fondamentaliste.
Assolutamente. Allora, quando parliamo di fondamentalismo, non è necessariamente fondamentalismo musulmano. Tu hai citato all'inizio il fondamentalismo cristiano, che è altrettanto estremista. C'è fondamentalismo ebraico, sappiamo che non è meno di quello musulmano. Ognuno pensa di avere la propria verità, considera che quella è la propria terra, che il testo sacro è quello e non quell'altro, eccetera, eccetera, che c'è un Dio che dice le cose giuste, che quell'altro è un falso Dio, eccetera, eccetera. Dunque, la difficoltà in questo caso è dovuta al fatto che prima di tutto le autorità saudite, perché il Corano è stato prodotto nella penisola arabica, hanno distrutto, per ragioni chiaramente politiche, molti reperti preislamici. Perché? perché in sostanza sostengono che l'Islam, che prima dell'Islam non ci fosse niente, ci fosse la barbarie totale, no? E dunque il lavoro degli studiosi è molto difficile, ma gli studiosi sanno che vi è una grande continuità tra il Corano, che è scritto alla fine del VII secolo, diciamo, e la Bibbia, per esempio. Ci sono dei personaggi come Mosè, che appaiono nel Corano, Gesù, soprattutto la Vergine Maria, eccetera, eccetera. Dunque il governo saudita ha distrutto questi reperti epigrafici, archeologici, eccetera, per far credere dunque che prima non ci fosse nulla, che fosse una specie di deserto culturale. Invece non è vero, e gli storici sanno che nella penisola arabica c'erano delle influenze di Bisanzio, dello Yemen, dell'Iran, dell'Etiopia, perché lì viaggiavano i mercanti, c'erano dei mondi molto, molto connessi, c'erano delle religioni che erano già presenti, il cristianesimo naturalmente, l'ebraismo, lo zoroastrismo, tra i beduini il politeismo, ecco. E dunque questo lavoro è molto difficile e i due autori che hanno dunque scritto quest'opera hanno coordinato il lavoro anche di altri storici, dunque di Amir Moezzi. Mi hanno detto, perché ho potuto parlare con loro, e mi hanno detto che questo tipo di lavoro che hanno fatto, dunque di storicizzazione, di decostruzione del messaggio religioso, sarebbe stato impossibile eseguirlo, farlo in un paese arabo-musulmano. Dunque l'hanno fatto in Francia, perché bene o male in Francia c'è una tradizione, una forte tradizione laica che consente agli studiosi, agli scienziati, di sviluppare una ricerca senza avere la spada di Damocle sulla testa di qualche fondamentalista. Ecco. Però è un discorso molto difficile da fare, perché spesso chi fa questo tipo di lavoro viene considerato un apostata, blasfemo, eccetera, eccetera, e sappiamo che purtroppo dietro l'angolo c'è sempre il rischio di qualche estremista fondamentalista pronto anche a passare all'azione per cancellare quella che non è la verità religiosa.
Ci ricordiamo Charlie Hebdo. Roberto, grazie. Roberto
Assolutamente.
Antonini, come sempre, grazie per le tue considerazioni. Io ti dico a questo punto di rimanere in linea, ti chiedo di rimanere in linea. Salutiamo insieme il nostro pubblico perché noi ci congediamo. Kappa finisce qui con il brano Honest Man di Lowell George e poi arriva la replica del laser. Oggi andiamo in Mesolcina. Grazie Roberto, un saluto.
Grazie, felice estate, grazie.
Can you tell me about the difference from one man to another? How come some people are always running down everybody around them? And his excuse is he thinks we're fools and we are useless. He don't know how to live and let live or how to give. Satisfied most of the time with a little peace of mind. And they don't need no alibis, no excuses, no telling lies. You know they know how to live. Yeah.
don't take a vision or a religion.